Va ora in onda un caffè a Radio X, uno spazio di approfondimento informale in compagnia di Martina Benoni.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, bentornati all'ascolto di una puntata di Un Caffè a Radio X. Questa mattina sono in compagnia del primo degli ospiti di questa sera al nostro festival Incipit. Sto parlando di Pier Giorgio Puligi. Buongiorno Pier Giorgio.
Buongiorno a te e grazie di cuore per avermi qui.
Bene, allora ci tenevamo ci tenevo personalmente tantissimo a fare questa chiacchiera con te, anche perché stasera sarai nelle mani di Giovanni Follesa. Tra l'altro ne approfitto di questo piccolo incipit, ecco, per rimanere in tema, per dire che la tua presentazione è appunto stasera alle 17:30 e non sarà più domani alle 19:30. Piccola presentazione di Pier Giorgio. Pier Giorgio, per chi non lo conoscesse, è nato a Cagliari nel 1982 ed è oggi uno dei giallisti, possiamo dirlo, più acclamati d'Europa. I tuoi romanzi addirittura vengono pubblicati in 12 paesi che mi risulti, forse magari me ne scappa anche qualcuno. Diventerà anche La donna nel pozzo un caso letterario di successo? Forse lo sta già diventando. Come vanno le cose, Pier Giorgio?
Ma vanno bene, nel senso che è un romanzo che fin da subito ha suscitato grande curiosità nei lettori per diverse motivazioni. Forse la prima, quella che colpisce di più, è che rispetto alla mia produzione precedente è un romanzo liberamente ispirato a un caso di cronaca reale, ovvero l'omicidio di Gisella Orrù del 1989. Quindi di per sé questa è una novità, perché io non mi ero mai occupato di casi di true crime, però in questo caso ho fatto un'eccezione perché mi è stato proprio chiesto da alcuni lettori di
approfondire
una storia, sì, su questa vicenda.
Tra l'altro una storia che parla proprio anche di, insomma, un femminicidio, quindi più che mai, sì, tematica importante da affrontare.
Sì, sembra davvero un femminicidio ante litteram, nel senso si potrebbe tranquillamente proiettare quella storia ai giorni nostri e si troverebbe un fil rouge comune nella violenza. Ciò significa che il nostro è sempre stato un paese che ha odiato le donne. Probabilmente all'epoca non c'era tutta questa consapevolezza di violenza di genere, ed è quello che mi spaventa di più, sinceramente, andare a dare uno sguardo a tutti quei reati e quegli omicidi. Magari non erano nemmeno stati classificati appunto come femminicidi, ma addirittura all'epoca c'era, se torniamo un po' indietro ancora di qualche anno, c'era il famoso diritto d'onore, che è stato in qualche modo,
figurati,
sicuramente una cupola dove sono finiti dentro tantissimi reati, tantissimi.
Beh, abbiamo fatto, diciamo, qualche passo avanti rispetto a quello che citavi tu, il delitto d'onore, ma devo dire che in effetti c'è ancora tanto da fare. Nelle pagine dei giornali purtroppo continuiamo a leggere quotidianamente o quasi di femminicidi o comunque di casi di violenza di genere, quindi è più che mai importante parlarne anche attraverso i libri. Senti Pier Giorgio, mi dicevi l'altro giorno, sentendoci insomma per coordinarci un po' per il festival, che quest'anno, solo quest'anno, hai fatto più di un centinaio, quasi 200 presentazioni. Cioè, mi viene da chiederti, come fai ogni volta a trovare uno stimolo, uno spunto per raccontare in modo intrigante, sempre in maniera anche un po' diversa, il libro che poi vai a presentare?
Bella domanda. Sì, chiudo l'anno con 180 eventi, di cui direi il 90% in Italia e un 10% fuori, quindi in altri paesi europei. Però è una bella domanda, nel senso che non so, che può sembrare strano, però ogni presentazione, ogni evento è diverso, nel senso che la sensibilità della persona che ti presenta, che va a dialogare con te, è diversa. I pubblici sono diversi, a volte sono qua in Sardegna, a volte sono in Veneto, in altre regioni italiane, e quindi cambia anche sai, il contesto in qualche modo culturale, il contesto di riferimento. Quindi per me è sempre un modo diverso, ecco, di raccontare la storia del romanzo, i personaggi, le vicende da cui sono partito. E non mi sono quasi mai annoiato, ecco, anzi, ogni volta scopri qualcosa di più anche sul tuo lavoro dal confronto con i lettori e con i relatori.
Anche tu stesso, autore, proprio ogni volta trovi magari un punto di osservazione certo. Davvero, davvero diverso. E chissà, chissà cosa troverai questa sera alle 17.30. Lo ricordo anche un attimo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, durante la seconda giornata del Festival Incipit, che si terrà proprio qua all'Exma, in sala conferenze, e che tu appunto oggi aprirai alle 17.30 con la presentazione del tuo ultimo lavoro, La donna nel pozzo, in chiacchiera con Giovanni Follesa. Senti, Pier Giorgio, ti dicevo prima di iniziare l'intervista, ti chiedevo di scegliere una canzone, perché adesso farei una piccola pausa musicale, se sei d'accordo, e a scegliere la musica sarai tu. Che cosa facciamo ascoltare a chi in questo momento si sintonizzato?
Allora, io ho scelto un artista che mi piace tantissimo, che è Fantastic Negrito, e la canzone che ho scelto è I Hope Somebody's Loving You, molto bello, anche molto, come posso dire, d'atmosfera così pre-natalizia.
Perfetto, allora ascoltiamocela insieme e torniamo subito in onda per proseguire la chiacchiera con Pier Giorgio. I hope somebody's loving you in the deepest ways. I hope somebody's loving you every night and day, 'cause if ain't nobody loving you, I know this may sound rather strange, but I'd give it all up to you. I'd give it all up to you. I hope somebody's kissing you in the sweetest places. I hope somebody's missing you every time you go away. And I hope somebody's digging you, not digging your grave. I'd give it all. Come on and tell me everything. eccoci in studio con Pier Giorgio Puligi, che proprio stasera sarà protagonista all'interno del nostro festival Incipit alle ore 17.30 nella sala conferenze dell'Exma. Pier Giorgio, abbiamo parlato di presentazioni, abbiamo un po' parlato anche del tuo libro, ma sinceramente sono proprio curiosa anche di chiederti, lo so, te lo chiederanno magari spesso, quindi anche la risposta magari ce l'hai già in tasca, come nasce un tuo libro?
È una domanda interessante, però non c'è un'unica risposta, ecco. Nel senso che poi ogni romanzo ha una storia a sé. Diciamo che a livello percentuale quasi sempre il romanzo nasce da uno spunto di cronaca reale, cioè c'è un caso che mi interessa, su cui io mi documento, e da lì vado a esplorare una tematica che può essere una tematica di fondo, come, che ne so, rapporto padre figlia, rapporto genitori figli oppure la violenza di genere. Uno degli ultimi romanzi, per esempio, Per una d'amore, è stato scritto su suggestione di alcune direttrici di centri antiviolenza e di case rifugio per donne maltrattate, che volevano che parlassi appunto non soltanto di femminicidi, ma di ciò che accade dopo un femminicidio, quindi la vita di quelle che vengono chiamate vittime secondarie. Idem La donna nel pozzo nasce da una suggestione dei lettori, che appunto chiedevano che io da una parte tenessi viva la memoria di Gisella Orlù e dall'altra, in qualità di giallista, provassi a proporre una, diciamo, verità alternativa rispetto a quella ufficiale barra processuale. Quindi ogni romanzo ha una genesi a sé. L'Isola delle Anime, per esempio, nasceva da un tentativo di voler, attraverso il romanzo poliziesco, raccontare la Sardegna a 360 gradi, a partire dalla sua storia più antica, dai misteri anche della sua antropologia, e cercare in qualche modo di raggiungere attraverso quel genere più persone possibili. Quindi ogni libro è un po' diverso, però quasi sempre la cronaca offre degli spunti interessanti.
Anche se, diciamo, nel caso della donna nel pozzo, come dicevi, non ti sei solo lasciato appunto ispirare dalla storia, ma l'hai proprio analizzata, giusto?
Sì, in qualche modo c'è la ricostruzione completa del caso, ed è molto quasi scientifica, nel senso che la ricostruzione del delitto e di ciò che è avvenuto dopo al delitto, quindi a livello processuale, a livello, diciamo, tecnico-procedurale, è super verosimile. Cambiano i nomi, ma per esigenze, diciamo, narrative, però quella che viene fatta è proprio la ricostruzione precisa di ciò che avvenne a quella povera ragazza e ciò che seguì, perché poi è un delitto strano che ha creato attorno a sé una costellazione di altri delitti, suicidi, tentativi di suicidio, occultamenti, telefonate anonime, inquirenti che hanno quasi l'impressione di essere manovrati da qualcuno che sta nell'ombra. Insomma, sembra quasi una puntata di True Detective.
Ecco, io ti immagino un po' così, ti immagino nei panni veramente di un detective. Senti, ma hai scoperto qualcosa che non era ancora stato scoperto su questa storia, o in realtà i fatti erano già abbastanza chiari?
Allora, se parliamo di ricerche, diciamo di indagini pre-scrittura, no, nel senso che mi sono limitato, io nell'89 tra l'altro avevo 6 anni, quindi non ho nessun ricordo diretto,
certo,
della vicenda, e ho dovuto semplicemente ricostruire il caso e lavorare sugli atti e su tutti gli elementi di realtà fattuale, diciamo così. Ho sentito chiaramente delle persone, però non puoi mai sapere se le persone ti dicono delle cose di prima mano oppure di seconda, terza, addirittura siano semplice vox populi. La cosa interessante è accaduta dopo che il romanzo è stato pubblicato, nel senso che sono stato contattato 2 volte da delle donne, all'epoca ragazze, che hanno chiesto però di restare anonime, che appunto mi hanno raccontato che a Carboni in quel periodo avvenivano delle cose strane e che alcune di queste cose le hanno toccate molto da vicino. Quindi almeno la pista, che all'epoca parlava di un giro di prostituzione minorile e in qualche modo di una di una certa violenza nei confronti di queste ragazze minorenni. Io credo che adesso, anche sulla base di queste testimonianze, lo possiamo dare per accertato.
Vedi, pazzesco davvero, chissà che insomma non dia vita a un tragico susseguirsi di narrazioni che sono sicura saprai, se vorrai, riportare in maniera davvero davvero grandiosa. Una storia davvero oscura e misteriosa, e dicono anche che i più grandi giallisti nascondano un lato di sé un po' misterioso ed oscuro. Dunque, ci vuoi raccontare qual è il tuo? È così misterioso e oscuro da non poterne fare parola?
Ma no, guarda, in realtà è una grande mistificazione, nel senso che tendenzialmente a livello psicologico uno è portato a pensare appunto che un giallista che scrive di queste cose efferate, scrive di omicidi, di contatto ravvicinato col male, poi abbia qualcosa di simile dentro. In realtà non è così, anzi.
Beh,
io credo che il lavoro dello scrittore sia molto simile a quello dell'attore, nel senso che tu, per necessità proprio professionale, ti devi calare nella psiche di una persona estremamente diversa da te, come può essere un assassino, un serial killer, un criminale, e devi però poi tornare, diciamo, alla tua identità originale senza che questo abbia delle ripercussioni. Quindi credo che faccia parte proprio in qualche modo della cassetta degli attrezzi di qualsiasi scrittore, questo trasformismo, questa capacità di scivolare sotto la pelle degli altri e diventare altre persone. E più queste persone sono distanti da te, più è divertente per certi versi, ma è molto anche divertente tornare a essere se stessi, cioè una persona normale, nella vita super regolare. Sono brividi un po', come posso dire, che vivi senza avere però tutti i pericoli che vivere quella vita, fare, che ne so, il detective, l'investigatore, porterebbero con sé.
Lo posso solo immaginare. Senti Pier Giorgio, tu sei davvero un giovane scrittore che ce l'ha fatta in qualche modo. Tu sei riuscito a ormai a raggiungere dei numeri davvero importanti. Immagino che in ascolto possano esserci tanti giovani e tante giovani aspiranti scrittori che vorrebbero un po' farcela come ce l'hai fatta tu. Vogliamo dargli un piccolo consiglio prima, insomma, di salutarci?
Guarda, il consiglio che io posso dare, al di là del leggere tantissimo e scrivere tantissimo, quindi praticare l'arte, perché poi questa è un'arte, tu impari essenzialmente producendo, cioè, quindi cercando di correggerti e facendola in qualche modo. Il consiglio che posso dare è quello di avere pazienza, perché non è un gioco dove tutto arriva subito, nell'immediato, anzi. Ci vuole molta dedizione, ci vuole molta pazienza, ci vuole molto studio. E so che sono parole poco allettanti, perché implicano l'attesa, implicano il sacrificio e l'impegno. Però tutte le cose buone arrivano solo grazie al tempo e all'impegno. Quindi è una società oggi dove sta passando questo messaggio che il successo deve arrivare subito, necessariamente, altrimenti non sei nessuno. Ma in realtà quel successo, anche se arriva in maniera così repentina, quasi sempre poi è un successo molto effimero.
Sì.
Dura davvero poche
un
stagioni.
Un fuoco di paglia.
Sì, assolutamente. Invece per strutturare una carriera, per cercare di crearsi un proprio percorso e avere dei risultati, bisogna partire già con l'idea che ci vorrà del tempo, ci vorranno molti sacrifici, ma che tutti questi sacrifici prima o poi, come dice Salmo, no, in una canzone, pagano in contanti, cioè poi danno i loro frutti. Si tratta di seminare, concentrarsi non tanto sull'obiettivo ma sul processo. Se una persona si concentra sul processo, ecco, allora riesce ad avere il controllo sulla propria carriera, sulla macchina artistica. Diversamente, se ci si assilla con il pensiero costante dell'obiettivo, a un certo punto si va un po' in burnout. E non è il caso.
Bene, Pier Giorgio, ti ringrazio davvero tantissimo per questa chiacchierata. A me personalmente hai davvero acceso la voglia di vederti dal vivo e di sentirti nuovamente stasera. Ricordo a chi in questo momento è in ascolto che appunto Pier Giorgio Puglisi sarà nostro ospite durante il Festival Incipit questa sera alle 17.30 dalla sala conferenze dell'Exma. Niente, ci vediamo stasera, Pier Giorgio, grazie mille.
Grazie di cuore a te e a stasera con i tuoi ascoltatori.